sociale su come è possibile quantificare il capitale sociale, vorrei ritornarci tra un po', però invece vorrei invece parlare di internet come tecnologia abilitante, diciamo, come una tecnologia che è stata, come un'occasione che è stata colta dalla regione Emilia-Romagna per creare capitale sociale, per creare connessione tra i cittadini e lo Stato. E un po' appunto riprende quello che era stato detto dal professor Patna. Marco Berlinguer, quindi internet è una tecnologia abilitante nel creare connessioni. In questo caso abbiamo visto un'amministrazione che la utilizza per entrare in contatto con i cittadini, ma è sempre, come dire, possibile da parte delle pubbliche amministrazioni riconoscere e intercettare quei network che nascono anche grazie alle innovazioni digitali, internet che crescono spontaneamente, producono innovazione, intelligenza collettiva. È un ruolo che la pubblica amministrazione di cui dovrebbe farsi carico e diciamo nel corso degli ultimi anni ha sempre riconosciuto questo valore o questi anche movimenti diciamo, autonomi nati dal basso di produzione collettiva si sono fatti strada nonostante le pubbliche amministrazioni.
Sì, senz'altro direi che è quasi più vera questa prospettiva dal punto di vista dei fenomeni che noi in particolare abbiamo studiato in questo gruppo di ricerca al quale appartengo dell'Università Autonoma di Barcellona, perché noi ci siamo occupati di nuove forme di produzione, tra le altre cose, diciamo, di nuove forme di produzione che sono emerse con la rivoluzione digitale e con internet, forme di produzione che uno studioso di Harvard, un collega di Putnam, che si chiama Joachim Benckler, chiama Commons Based Peer Production, sarebbero, diciamo, produzione di beni comuni tra pari. E i fenomeni più famosi e più consolidati sono in particolare quelli del free ed open source software, del software libero e open source. E Wikipedia è un altro fenomeno molto conosciuto, ma in realtà sono delle organizzazioni della produzione cooperativa che si stanno diffondendo in sempre più ambiti. Noi con un progetto europeo che si chiama Peer to Peer Value abbiamo mappato, diciamo, queste forme di produzione in più di 30 ambiti, in 30 settori, diciamo, e abbiamo costruito un database di oltre 400 casi, per dire che, diciamo, è un fenomeno estremamente interessante. Rimane, diciamo, il caso più interessante, più consolidato, più maturo, rimane quello del software. Però teniamo conto che il software è l'industria, se vogliamo, centrale, chiave della nuova economia. Ora, nel software l'open source è una potenza, non c'è quasi grande impresa ormai del software, impresa commerciale, che non abbia progetti open source. La maggior parte dei telefonini che voi utilizzate utilizzano programmi o sistemi operativi che sono basati sull'open source. Android è un progetto open source che è stato iniziato da Google. E la gran parte delle infrastrutture che noi utilizziamo usano programmi open source. Internet si basa in una misura molto molto rilevante su programmi che sono di software che sono open source. I web server sono prevalentemente disegnati in open source, i web browser che noi usiamo sono open source la gran parte e così via. Potrei continuare. Ora, tutto questo è estremamente interessante, diciamo, per le modalità nuove di produzione che stanno emergendo. È estremamente innovativo e destabilizzante dal punto di vista degli schemi mentali e delle infrastrutture, se vogliamo, giuridiche e politiche alle quali siamo abituati. Perché? Che cosa succede? Che una delle caratteristiche più diciamo, originali e sorprendenti è che, essendo dei commons, queste forme di produzione, producono, diciamo, dei beni che non possono essere commercializzati come tali, perché una delle caratteristiche è che sono costruite attraverso e si danno, diciamo, delle forme di proprietà che impediscono l'appropriazione esclusiva, quindi questo impedisce la commercializzazione del prodotto. Ora, questo è evidentemente è molto originale e sorprendente. Tanto più è originale e sorprendente se pensiamo che le imprese che hanno come obiettivo quello di stare sul mercato e di vendere prodotti partecipano alla produzione di questi beni. Questo però ci dà anche la misura della potenza di queste forme produttive, della produttività che si genera attraverso questa forma di condividere e collaborare nella generazione di beni in un ambito come quello delle reti, del digitale, della conoscenza. Ora, per venire diciamo al tema le pubbliche amministrazioni e le politiche pubbliche, che cosa è successo? È successo che tutte le politiche pubbliche, ai massimi livelli, ancora oggi, completamente ignorano questo fenomeno. Tutte le politiche pubbliche sono completamente concentrate sul principio della proprietà intellettuale e sul rafforzamento dei principi della proprietà intellettuale, cioè l'idea che l'unica maniera di produrre valore nell'economia della conoscenza, nell'economia delle reti, nell'economia digitale è quello del principio della proprietà intellettuale e della produzione di beni per il mercato. Quindi completamente ignorano questo fenomeno e continuano a diciamo imporre in forme anche molto poco trasparenti, molto poco democratiche, legislazioni a livelli internazionali. Adesso ci sono tanti trattati internazionali dove uno dei punti centrali in discussione è proprio questo, il rafforzamento dei principi della proprietà intellettuale a livello globale. E quindi diciamo negano e trascurano completamente questi nuovi fenomeni. E allora che cosa è successo? Che per potersi organizzare queste forme di produzione è stata la società civile che si è data delle forme giuridiche proprie, autonome, delle nuove licenze, è cominciato col software, è stata la Free Software Foundation la prima che ha inventato una nuova licenza, che si chiama la General Public License, e poi si è diffuso in moltissimi altri ambiti, nell'ambito dei contenuti, nell'ambito delle reti, nell'ambito dei dati, nell'ambito dell'hardware, perché adesso è arrivato anche diciamo, nel campo della manifattura questo modello produttivo. E che cosa è successo? Che si sono generate quindi delle forme giuridiche nuove, degli artefatti giuridici nuovi, lo scopo dei quali è quello di proteggersi dalle legislazioni pubbliche che impediscono proprio la pratica della condivisione di queste forme produttive. Quindi si sono dovute dare delle forme di protezione dalle legislazioni pubbliche. E questo è molto paradossale. Tenete conto, per dare un'idea del successo e dell'importanza di queste forme diverse di organizzazione della produzione, che le licenze di Creative Commons, che probabilmente avrete incrociato perché sono estremamente comuni, recentemente è stato stimato che sono state pubblicate nel mondo 1 miliardo di lavori con licenze Creative Commons, 1 miliardo. Ora, queste licenze sono state create da un'associazione no profit che è nata di nuovo ad Harvard per iniziativa di un altro professore, si chiama Laurel Lessig, e di nuovo diciamo è stata la società civile che si è mobilitata per generare queste strutture giuridiche protettive di forme diverse di produrre e circolare beni di carattere intellettuale, e questo è il successo che hanno avuto a livello mondiale. Quindi diciamo è un elemento che fa riflettere il fatto che ancora oggi fondamentalmente non esista in nessuna amministrazione pubblica, esistono sì cose molto molto parziali, molto molto marginali diciamo di riconoscimento di questi fenomeni, e invece la gran parte degli investimenti, la gran parte delle forze istituzionali sono messe al servizio del proseguimento diciamo di un modello produttivo che non è perlomeno l'unico, è evidente che non è l'unico e che ci sono altre possibilità e che non vengono tuttavia riconosciute. E questo, se vogliamo, è un discorso che si potrebbe estendere molto, diciamo. Credo che tra i fattori, no, che il professor Putnam giustamente elencava, tra i fattori che stanno erodendo il capitale sociale nelle nostre società, c'è anche questo, ci sono anche delle strutture istituzionali e dei sistemi politici che non rispondono più a pressioni e evidenze che vengono emergendo dalla società civile, che vengono emergendo dalle pratiche sociali. Questo è un fattore che sta erodendo profondamente anche il livello più generale di capitale sociale e di fiducia nella società. Questo lo vediamo non solo in questo ambito a quale ho fatto riferimento, sono fenomeni che diciamo che si possono osservare. Per esempio, io vivo in Spagna e in Spagna abbiamo avuto molte manifestazioni di carattere sociale, adesso anche politico, mettono in luce questa crisi che c'è dei sistemi politici e dei sistemi istituzionali e delle forme, diciamo, di mobilitazione che vengono dalla società che tentano di affrontare questa frattura e questa separazione che si è prodotta tra i livelli politici istituzionali e la società. E l'altro elemento anche che mettono in luce queste forme di produzione è che stiamo dentro un passaggio epocale, una trasformazione profonda delle modalità di produzione, siamo dentro una rivoluzione tecnologica e una rivoluzione delle caratteristiche fondamentali dell'organizzazione sociale e delle forme della produzione sociale. E i nostri schemi mentali e le nostre forme istituzionali e le nostre strutturazioni giuridiche non sono adeguate a rispondere alle sfide che questa grande trasformazione ci sta proponendo, perché faccio un ultimo riferimento tra i tanti che si potrebbero fare prendendo appunto come spunto queste esperienze alle quali ho fatto riferimento. È vero quello che diceva il professor Putnam, per esempio, rispetto al successo che ha avuto il concetto di capitale sociale, la diffusione, no? Che mostra l'importanza, no? che c'ha, questo concetto ci ha consentito di rendere evidente, di rendere manifesto, visibile e di osservare e quindi dare attenzione a elementi che sfuggono alle categorie dominanti, ai framework principali che dominano le scienze politiche, le scienze economiche, le scienze giuridiche e così via, no? Così come Emidia, no? Si occupa di altri aspetti che hanno più a che fare con le organizzazioni, che però tuttavia sfuggono al capitale intellettuale, il capitale relazionale, che sfuggono, no? A schemi che sono quelli più consolidati e convenzionali. E però, diciamo, siamo sempre più portati, no? A mettere in luce aspetti che sfuggono a quelli che sono gli approcci dominanti e che ancora oggi sono dominanti e che però non ci consentono di rappresentare e organizzare aspetti che sempre più noi riconosciamo come determinanti e fondamentali. E allora questo è, diciamo, un ulteriore aspetto che credo che, perché è vero che si usa molto il concetto di capitale sociale, però non è vero che è stato integrato veramente nelle politiche pubbliche, per esempio. Non è vero che è diventato un fattore determinante nella valutazione delle politiche pubbliche. Non è vero. Continua a essere un fattore assolutamente aleatorio, assolutamente marginale rispetto, per esempio, al prodotto nazionale lordo. Quello è la Bibbia, l'alfa e l'omega delle politiche pubbliche. È un indicatore che al contrario è sempre più incapace di dare conto dei processi reali, dei risultati reali, delle cose che veramente contano. Come diceva Robert Kennedy in un discorso del 69, che era visionario e che è stato, diciamo, una possibilità alternativa che è stata interrotta, già nel 69 Robert Kennedy fece un discorso bellissimo denunciando tutti i limiti di quell'indicatore e la necessità di andare oltre quel tipo di rappresentazione della società e quel tipo di rappresentazione di quello che è il bene del collettivo. Tuttavia noi siamo ancora fermi a questo tipo di impianti, ancora siamo fermi a questo tipo di politiche, e per tornare al caso che facevo prima, le forme di produzione a cui io facevo riferimento, restiamo semplicemente all'open source, non possono essere misurate attraverso le metriche convenzionali, non lasciano nessuna traccia dal punto di vista della circolazione monetaria, per esempio. Allora, siamo ai paradossi, per cui in realtà se dovessi tentare di dare un valore a questi processi, produttivi, ai beni che questi sono beni pubblici che vengono generati da queste forme produttive, sarebbero negativi in termini convenzionali, perché distruggono i mercati, distruggono la possibilità di commercializzare dei prodotti. Quindi, in teoria, sarebbero addirittura delle forme di produzione negativa. E questo per dire che abbiamo bisogno di andare oltre, di trovare altre forme di riconoscimento di quello che ha valore e altre forme per organizzarle più efficacemente, queste possibilità che ci vengono offerte dalla rivoluzione tecnologica nella quale siamo immersi.